Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Vincent Ducrot, 57enne, responsabile dei trasporti pubblici friburghesi, succede ad Andreas Meyer come CEO delle Ferrovie Federali. Il consumo di canapa rimane illegale, ma il Consiglio Nazionale dà il via libera degli studi pilota in vista della distribuzione controllata. Elezione del Consiglio Federale e il duello tra Ignazio Cassis e Regularitz, nel giornale un ritratto dei due contendenti. Al Gran Consiglio Ticinese il dibattito sul con la partecipazione dei comuni, che è destinata a diminuire. Cambiamenti climatici e le città che devono sin d'ora pensare all'innalzamento dei mari, nel giornale le scelte di Malmö in Svezia. Le Ferrovie Federali Svizzere hanno scelto il successore di Andreas Meyer. La conferma ufficiale è giunta pochissimi minuti fa. Sarà quindi proprio il friburghese Vincent Ducrot, il nuovo CEO delle FFS in carica dall'anno prossimo. Di chi si tratta ce lo dice Antonella Kreutzer.
Dal 2011 Vincent Ducrot dirige l'azienda dei trasporti pubblici friburghesi. In precedenza era stato a capo della divisione del traffico a lunga percorrenza delle FFS. Laureato al Politecnico Federale di Losanna in ingegneria elettronica, è entrato nelle Ferrovie Federali nel 1993, dove è stato responsabile della gestione di vari progetti, tra i quali l'organizzazione del trasporto pubblico dell'Esposizione Nazionale Expo 2002, che aveva visto allestire 1.700 treni supplementari per circa 3 milioni e mezzo di visitatori. Il 57enne Ducrot è stato scelto quindi chiaramente per le sue profonde conoscenze della ferrovia e del settore dei trasporti pubblici, ma anche per le sue relazioni politiche e con i partner sociali, leggiamo nel comunicato diffuso poco fa. Le sfide che dovrà affrontare riguardano la stabilizzazione e il miglioramento dell'azienda, che conta oltre 32.000 collaboratori e che avrà da ultimare ancora parecchi cantieri nei prossimi anni. Ducrot entrerà in carica il 1 aprile del 2020 con l'uscita di scena di Andreas Meyer.
Con Antonella Kreutzer dunque i primi elementi biografici del nuovo CEO delle Ferrovie Federali Svizzere, che conosceremo meglio nel pomeriggio. Infatti alle 13 è in programma una conferenza stampa di presentazione a Berna. L'annuncio intanto del successore di Andreas Meyer ai vertici delle FFS sta suscitando elevate aspettative nel mondo della politica. Sentiamo due prime reazioni raccolte a caldo a Berna. Iniziamo con il consigliere nazionale del PPD, Marco Romano.
Io spero che si trovi una persona maggiormente disposta al dialogo e soprattutto che ammetta una situazione di crisi. Le soluzioni probabilmente creeranno ulteriori disagi, ma una comunicazione più aperta penso che possa anche essere utile per l'immagine dell'azienda.
Le aspettative di Marco Romano. Il capogruppo socialista Roger Normand sembra invece già avere delle certezze.
La nomina del signor Ducrot è un'ottima scelta perché conosce sia il traffico persone e merci che le infrastrutture. Ed è proprio il problema che adesso abbiamo alla FFS. Lui conosce il mestiere, non è un CEO pomposo che fa delle conferenze stampa, è uno che lavora e che lavora molto efficiente. Dicono tutti che lo conoscono e anche io ho potuto osservarlo. Quindi sono molto contento.
Reazioni queste raccolte a Berna, dove rimaniamo anche con il prossimo contributo. Il consumo di cannabis deve restare illegale, ma occorre valutare possibili modi per regolamentarlo. Ne è convinto il Consiglio nazionale, che questa mattina ha fatto un primo passo in vista di una modifica della legge federale sugli stupefacenti. L'idea è di permettere a città e cantoni di effettuare degli studi pilota per una distribuzione controllata. Da Berna riferisce Mattia Serena.
Il divieto c'è, eppure sono 200.000 le persone in Svizzera che consumano regolarmente canapa con un tenore di THC più alto dell'1% a scopo ricreativo. L'idea del Consiglio federale è di creare una base legale per dei progetti scientifici pilota che serviranno a determinare vantaggi e svantaggi di possibili forme di regolamentazione da parte dello Stato, ad esempio una vendita controllata nelle farmacie per evitare il diffondersi di prodotti di pessima qualità e ancora più nocivi per la salute.
Nous reconnaissons toutes et tous que la situation actuelle n'est pas satisfaisante.
Siamo tutti d'accordo sul fatto che la situazione attuale non è soddisfacente. La domanda a questo punto è se accettarla e non fare niente o iniziare a riflettere per magari trovare una via più efficace che la semplice repressione, ha affermato il consigliere federale Alain Berset di fronte a un Parlamento diviso. Da una parte Verdi, Verdi Liberali, PS e gran parte del PLR favorevoli al progetto.
Das heutige Gesetz verhindert nicht, dass in der Schweiz Cannabis konsumiert wird.
Oggi la legge non evita che si consumi canapa, sono necessarie nuove soluzioni nelle quali lo Stato non lasci il controllo al mercato nero, ha sottolineato la liberale Regine Sauter. A opporsi UDC e gran parte del PPD, la democentrista Verena Herzog. Questi studi pilota non hanno come obiettivo l'astinenza. Il timore è che si tratti di un primo passo verso la liberalizzazione. Per 100 voti contro 85 il Consiglio nazionale è entrato in materia. La legge torna ora per l'esame di dettaglio in commissione, dove in precedenza era stata respinta per un solo voto.
E noi intanto restiamo a Berna perché domani mattina, come oramai saprete, avrà luogo il rinnovo integrale del Consiglio federale da parte del Parlamento. Oggi pomeriggio Partito Socialista e Verdi Liberali prenderanno posizione sulla candidatura di Regula Riz, che vuole scalzare Ignazio Cassis dall'esecutivo. Noi vogliamo allora soffermarci proprio su queste due figure in chiave critica, ma non solo. Iniziamo da Ignazio Cassis, nei giorni scorsi oggetto di articoli di stampa particolarmente severi sul suo operato sia Oltralpe sia in Ticino. Perché Giampaolo Driussi si è creata questa immagine negativa di Cassis?
Direi che al di là delle sue posizioni politiche, alcune invise a sinistra, altre a destra, c'è stata una concatenazione di imprudenze e ingenuità comunicative puntualmente sfruttate dai suoi critici, in particolare dal presidente del PS Christian Levrat, forse per vecchie ruggini legate alle riforme pensionistiche. Si possono citare la sua breve affiliazione a Protel, le sue perplessità pubblicamente espresse all'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, il tweet su una controversa miniera Glencore in Zambia, la gestione del dossier Philip Morris per la sponsorizzazione nel frattempo annullata all'Expo di Dubai. Insomma, la lista è lunga, a cui si aggiunge il casus belli coi sindacati, ovvero la dichiarata esplorazione di nuove vie per la protezione del mercato del lavoro nell'ambito dell'accordo quadro con l'Unione Europea. Da destra le critiche riguardano invece il famoso tasto reset, sempre in tema Europa, tasto che non sarebbe mai stato schiacciato, e la sospensione delle attività di Pilatus nei paesi del Golfo.
E Cassis non è l'unico ad essere criticato alla guida del Dipartimento Affari Esteri, a suo tempo anche Micheline Calmirefini nel mirino della stampa, mentre con Didier Burkhalter la gestione dei dossier è stata molto più discreta. Anche la differenza di stile, Giampaolo, può aver giocato un ruolo nei giudizi su Cassis?
Ah, ma assolutamente, discrezione e prudenza sono probabilmente i termini più adatti per il corso Burkhalter, corso che Cassis ha cambiato, scioccando non pochi, ma esponendosi anche maggiormente, e questo non solo per diversità di stile, ma anche per necessità. Pensiamo all'accordo quadro, ora è pubblico, tutti lo possono consultare, e con Roberto Balzaretti si è sviluppata una discussione interna al paese necessaria per poter trovare consenso. Poi si può discutere se il dossier europeo debba restare in mano a Cassis o no, questa è una valutazione politica, ma nei recenti articoli a cui hai fatto accenno sono mancati proprio anche i punti a favore di Cassis. Ne cito solo un altro: la promozione attiva dei buoni uffici svizzeri, non solo fra Stati Uniti e Iran, circostanza questa storica, ma per esempio fra Stati Uniti e Venezuela.
Veniamo ora alla candidatura della presidente dei Verdi, Regula Riz. Le sue chance sono molto basse. In che misura ha inciso la sua campagna così breve e solitaria?
Breve perché tardiva, solitaria perché senza alternative e, aggiungo, non ben coordinata col suo partito. Si tratta dunque di un problema di strategia. Ma c'è di più. Regula Riz si è fatta scudo con i Verdi Liberali per giustificare l'entrata Verde in governo, ma i Verdi Liberali non hanno gradito perché molto diversi politicamente. L'annuncio della sua candidatura ha inoltre assomigliato ad un brusco tentativo di sorpasso chiedendo strada senza freccia, fra l'altro poco sensibile all'equa rappresentanza regionale e linguistica linguistica in governo sancita nella Costituzione. Tutto questo non ha a che fare con la sua politica o le sue capacità politiche, ma ci serve per rispondere alla tua domanda. E allora direi sì, anche la sua campagna, la campagna di Regolariz, sta incidendo negativamente sulle sue chance.
Gianpaolo Drius in collegamento da Palazzo Federale. Noi rivolgiamo ora lo sguardo a un altro legislativo, quello ticinese, un risultato d'esercizio previsto di poco più di 4 milioni, due rapporti commissionali e una quindicina di emendamenti. Sono solo alcune delle cifre del preventivo 2020 in discussione in questo momento nel Gran Consiglio ticinese. Una discussione, Amanda Fendler, in diretta da Palazzo delle Orsoline, iniziata da poco e che si preannuncia lunga e a tratti accesa.
Sì, perché come sempre accade quando si discute dei conti dello Stato, ogni forza politica ha la sua idea di come debbano essere usate le risorse pubbliche. In tal senso un antipasto, se così lo vogliamo definire, c'è stato con l'iniziativa sottoscritta da ben 62 consigli comunali che chiede di eliminare il contributo di solidarietà di 25 milioni annui. Il Parlamento ha accolto questa mattina la soluzione di compromesso che prevede un dimezzamento di questo versamento dalle casse comunali a quelle cantonali per i prossimi due anni. Entro marzo 2021 e fino ad allora l'iniziativa resta congelata, dovrà essere presentato dal governo il progetto Ticino 2020, che deve ripensare e riorganizzare i flussi finanziari e i compiti tra Bellinzona e gli enti locali.
E dicevi che si è trattato di un antipasto delle discussioni sul preventivo 2020.
Sì, perché ancora prima di iniziare questa discussione sui conti del 2020, durante quella sul contributo di solidarietà, il direttore delle finanze e dell'economia Christian Vitta ha invitato i deputati alla prudenza. Dopo una serie di anni positivi per le casse cantonali, il futuro si preannuncia incerto. Aumentare le spese per lo Stato, e qui ha fatto riferimento ai circa 15 emendamenti presentati da destra e sinistra sul preventivo, tutti volti ad accrescere le uscite, dicevo, aumentare le spese, ha avvertito Vitta, è facile, tagliare lo è molto meno.
E la discussione sul preventivo è già iniziata, seppur da poco. Cosa si può dire per ora?
Che la linea del governo è condivisa da PLR, PPD e Lega. PS e Verdi propongono invece un rapporto di minoranza che respinge il preventivo e si oppone in particolare ai tagli lineari come quello del moltiplicatore cantonale proposto nella nuova riforma fiscale. Per la sinistra il preventivo non permette di rispondere ai bisogni di una società che vede sempre più aumentare le diseguaglianze. La discussione in Parlamento proseguirà nel pomeriggio, verranno analizzati i singoli dipartimenti e i vari emendamenti presentati.
Amanda Fendler in collegamento dagli studi RSI di Palazzo delle Orsoline. Il barometro dell'impiego di Manpower, uno dei leader mondiali tra le agenzie di collocamento, prevede per la Svizzera un primo trimestre del 2020 all'insegna del bel tempo. La Segreteria di Stato dell'Economia negli scorsi giorni, anzi ieri, ha invece messo in guardia sugli effetti del rallentamento economico nei prossimi mesi. Marzio Minoli ha intervistato il direttore di Manpower Svizzera, Gianni Valeri, al quale ha chiesto se è d'accordo con questa valutazione.
Noi da tanti anni facciamo questo barometro e per la prima volta negli ultimi 9 anni questo barometro è positivo in tutte le regioni. La nostra economia resiste bene in un periodo con un certo livello di incertezza. Noi abbiamo chiesto direttamente 750 datori di lavoro. Perciò è un'evaluazione che abbiamo fatto direttamente al mercato, non è un calcolo matematico con algoritmi complicati.
E quali sono i settori da considerare i più privilegiati, diciamo?
Ma lo sviluppo maggiore, secondo le aziende, al momento le vedono nell'industria manifatturiera, nell'elettricità, gas e acqua e nel commercio. Sono questi i numeri, i tre settori più importanti al momento.
Il Ticino è un caso particolare per quel che riguarda il mercato del lavoro?
È difficile da dire perché abbiamo chiesto queste 750 imprese. Secondo me il punto importante da capire è che anche il Ticino è in positivo, perciò c'è una visione ottimistica per i prossimi 3 mesi. Dobbiamo comunque anche capire che siamo in una situazione dove mancano le competenze in certi settori e tante aziende fanno una visione un po' più futuristica, andando a cercare proprio i talenti e le competenze che hanno bisogno anche per il futuro, sapendo che non si trovano dall'oggi al domani.
Andiamo all'estero, dove le cose non vanno molto bene, pensiamo ad esempio alla Germania. L'andamento del mercato del lavoro oltre frontiera spesso condiziona poi quello svizzero. C'è da aspettarsi un aumento di immigrati?
Secondo me non è che per queste ragioni dovremmo sentire un'immigrazione più forte. La Svizzera si è sviluppata in un'economia che ha bisogno di competenze più alte, è un paese che rimane molto attrattivo, perciò secondo me l'influsso positivo rimarrà proprio perché la Svizzera ha bisogno di competenze e non perché altri paesi non vanno bene.
Il direttore di Manpower Svizzera Gianni Valeri nell'intervista di Marzio Minoli. Mattinata di sangue oggi in un ospedale della Repubblica Ceca. Un uomo ha aperto il fuoco sui pazienti, uccidendone 6 e in seguito si è tolto la vita. In redazione Piero Grabeck.
È entrato in una sala d'aspetto dell'ospedale universitario di Ostrava poco dopo le 7 del mattino e ha mirato alla testa e alla gola dei presenti. 4 di loro sono morti sul colpo, altri 2 sono spirati poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate. Lo sparatore si è poi dato alla fuga provocando una caccia all'uomo di breve durata con l'impiego delle teste di cuoio e con il personale e tutti i pazienti dell'ospedale invitati a non uscire dai propri reparti. L'azione si è poi risolta con il ritrovamento del ricercato all'interno di un'automobile dove si era tolto la vita con la sua stessa arma. Non vi sono indicazioni sui motivi che lo hanno spinto a prendere di mira l'ospedale. Per il momento si ipotizza che alla base vi siano dei problemi psichici. Aveva 42 anni e secondo il suo datore di lavoro era convinto di essere gravemente malato, ma nessuno avrebbe voluto prendersi cura di lui. Nella città di Ostrava, a pochi chilometri dal confine con la Polonia e a una 50 di chilometri dalla Slovacchia, è stata subito messa in piedi una cellula di crisi. Nel paese le sparatorie sono molto rare, anche se nel marzo scorso si era registrato un altro incidente con sparatoria all'interno di un ospedale a Praga, ma causato questa volta da un litigio. Quasi 5 anni fa invece un uomo aveva aperto il fuoco in un ristorante uccidendo 8 persone.
In Algeria, 2 giorni prima delle attese elezioni presidenziali del post Bouteflika, 2 ex primi ministri sono stati condannati a 15 rispettivamente 12 anni di carcere. Alla fine del processo Ahmed Ouyaia e Abdelmalek Sellal sono stati riconosciuti colpevoli di corruzione, reati commessi proprio durante la lunga era Bouteflika. La Svizzera perde punti nella classifica annuale dei paesi più virtuosi nella tutela del clima. Oggi a Madrid, al vertice ONU della COP25, è stato pubblicato l'aggiornamento del Climate Change Performance Index. La Svizzera scivola dal 9 al 16 rango a causa soprattutto della sua politica climatica giudicata debole. Ai primi 3 posti non c'è nessuno, in quanto nessun paese è reputato già essere in grado di rispettare gli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi. Temperature più alte, precipitazioni più violente e frequenti, innalzamento dei mari. Il cambiamento climatico obbliga le città a ripensare i loro spazi per prepararsi ai nuovi scenari. A Malmö in Svezia, dove torniamo anche oggi per il terzo reportage di una serie, città pioniera in fatto di sostenibilità e ambiente, tutti i servizi del comune e i proprietari privati sono coinvolti in questa operazione epocale. Sentiamo l'inviato Andrea Ostinelli.
We model the park to detain the water.
In questo caso abbiamo rimodellato il giardino pubblico così da evitare che l'acqua finisca nelle case della gente che abita in questa via.
Ann Egar è a capo del progetto di adattamento al cambiamento climatico di Malmö. Ci mostra, come esempio della trasformazione diffusa che la città sta vivendo, il giardino pubblico di Sodekulla, un quartiere residenziale pesantemente alluvionato nel 2014, un nubifragio che suonò come un campanello d'allarme per l'opinione pubblica e per l'amministrazione cittadina.
Qui c'erano già vari terreni di gioco, campi di calcio, spazi per lasciare i cani in libertà. Ecco, tutti questi spazi sono stati ribassati in modo da convogliare qui l'acqua piovana. Ad ogni modo, quando ci sono forti piogge, qui non gioca nessuno.
Dunque, grazie ai lavori compiuti pochi mesi fa, il parco di Sodecul è diventato una sorta di serbatoio. In caso di nubifragio, raccoglie l'acqua piovana che prima invadeva le case, e lo stesso è stato fatto in un altro parco, a Fositorp. Interventi realizzati insieme a tanti altri nella città di Malmö, che in materia di cambiamento climatico ha un approccio diffuso sul territorio.
Dovunque ci siano lavori in corso, sia da parte del comune sia da parte delle imprese di servizi pubblici, interveniamo. Tutti i cantieri aperti rappresentano un vasto potenziale, così noi integriamo gli aspetti legati all'afflusso delle acque in tutti questi lavori. Si tratta di collaborare con molti servizi diversi della città. È un grande lavoro, ma ci permette di agire in modo capillare, anziché intervenire con un progetto isolato di adattamento al cambiamento del clima. E penso che già questa sia una vera e propria strategia.
Una strategia che però da sola non basta, dato che il comune possiede soltanto il 30% della superficie di tutta la città. Il resto è in mano ai privati.
Le aziende municipalizzate hanno cominciato a investire in un grande progetto di comunicazione affinché i privati rendano le loro superfici adatte a ricevere piogge sempre più intense. Per le grandi proprietà private è stato anche approntato un servizio gratuito di consulenza e orientamento per fornire indicazioni su come adattare i loro immobili al clima che cambia.
Un servizio molto apprezzato, sottolinea Ann Heger.
E con questo è tutto per il Radio Giornale All'Ora Spazio allo Sport. Buon pomeriggio.